apertura. Professore Ale, però adesso tocca a lei, ha sentito il professor Severino e quindi...
Ma io riproporrei la domanda che gli ho già fatto 10 anni fa.
Però bisogna ripeterla perché purtroppo non tutti erano presenti. Ecco.
E però devo anche dire che come forma e presentazione della propria tesi non appare nella storia della filosofia Severino, è il più bravo di tutti, anche poeticamente. Allora io dico sempre, quello che sostieni per me non è vero, ma hai detto del modo più perfetto che sia stato detto finora. Questo è fuori discussione. Poi hai messo in, anche le, hai tradotto tragedie, l'hai messo in, in ecco, e dimostrando, e poi Leopardi. Ma la domanda è questa.
Anche Eschilo.
Eschilo, appunto, i tragici. E la domanda è questa. Io quando leggo certi tuoi libri, sono tutti molto belli e scritti con uno stile perfetto, io trovo la religiosità, l'essere è il tuo Dio, e parli con l'essere e dell'essere come un mistico parla di Dio. Io credo che qui Hegel, fosse qui Hegel, ti direbbe questo, sa cosa dice Hegel? Che il misticismo corrisponde esattamente a quello che lui chiamava speculativo, che è identificazione del soggetto con l'oggetto, ecco la sintesi degli opposti. Allora, ecco, quando leggo queste pagine dico, io trovo quasi, ecco, mistico, ma nel senso hegeliano, il tuo rapporto con l'essere. E che cosa mi risponderesti a questo? Cioè, c'è un legame, oltre che puramente intellettuale, appunto in questo senso forte di religioso, identificazione mistica appunto fra te e l'essere, eh?
Ma c'è una difficoltà della filosofia che riguarda proprio la filosofia, perché se qui ci fosse uno scienziato lui potrebbe enunciare una formula, e se il pubblico dice ma è proprio così, lo scienziato dice beh, non vedete che i satelliti che girano attorno alla Terra, quindi si farebbe forte delle proprie applicazioni pratiche. Se ci fosse qui un uomo religioso, la religione enuncia immediatamente, non ha bisogno di giustificazioni, o ci credi o non ci credi. Da ultimo, anche tu, Kierkegaard, da ultimo c'è il salto, un salto. Il filosofo si trova in condizioni più difficili, perché se come in tutti questi casi, che sono molto simpatici e interessanti, e poiché in tutti questi casi si devono enunciare delle tesi, e allora il filosofo fa la figura del mistico o dell'uomo religioso o dell'uomo fideistico, perché enuncia delle affermazioni, laddove c'è filosofia soltanto dove c'è la fondazione, e anche la fondazione tra l'altro di quello che dici tu quando dici di non essere d'accordo con quello che dico io, perché dovresti mostrare perché non sei d'accordo, se intanto che non lo mostri è come se non lo dicessi, no?
Ma adesso ti do la controprova. Ti do la controprova. Allora, è bene che sappiate che Severino è allievo di Montadini, che era un grande, senza fuori discussione. E la posizione sua metteva in crisi il professor Montadini. Sapete, ed ero presente a lezione, ho visto come Montadini risolveva il problema.
Di Dio,
andiamo per votazione. Per votazione. Allora, l'esperienza attesta il divenire, andarne al non essere, sì o no? Alzi la mano chi è d'accordo, quindi vede che allora che nel momento ultimativo. Che cosa vuol dire andare per in questo modo? Per fede. Cioè, credi nell'esperienza, sì o no? Credi che l'esperienza ti dica il non essere? Oppure, ecco...
È finita la filosofia.
Ma tu una volta hai dato una risposta hegeliana terribile. Te la ricordo? L'esperienza dice questo, peggio per lei. T'hai detto così, è bravissimo, eh? E questo è proprio Parmenide. Avevi appena pubblicato quel bellissimo tuo articolo... Tornare a Parmenide. Allora, peggio per lei. Ecco, allora questa è la fede detta in maniera in maniera sublime, se vuoi, vabbè, in questa maniera era una battuta. Ma molte volte nella negazione del non essere delle tue pagine c'è questa terribile abilità della parola, perché tu sei maestro della parola, è fuori discussione. La sai usare
E
io sento Dio che bussa, perché dice qui dobbiamo parlare di Dio. No, no.
Ma questo devo dire, l'essere, allora, allora ecco, a mio modo di vedere, la mia domanda, il tuo Dio è il tuo essere, oppure non ti senti di chiamarlo
dunque,
Dio?
Se qualcosa fosse mia, non varrebbe la pena di parlarne. Se il discorso che tu una volta hai chiamato maschera d'oro, va bene, fosse mio, non sarebbe d'oro. Se un pensiero è di uno di noi, poiché ognuno di noi è condizionato storicamente, è un pensiero condizionato storicamente, quindi infondato. Eh? Quindi questa è la prima osservazione. La tua domanda qual è, che mi sono dimenticato?
Se il tuo essere Dio.
No, ecco,
se appunto, l'essere no, appunto.
Non lo è?
Vuol dire, non il mio essere Dio, vuol dire
se l'essere,
l'essere di cui parla il sottoscritto è Dio. Tu vuoi dire questo? Ecco. No, perché sennò pensano al mio essere Dio. No, ecco, ripeto, l'essere a cui si rivolgono i miei tra virgolette scritti, S con la S minuscola e l'essere con la E maiuscola, se volete dargli il nome Dio, c'è qualcuno che fa, qualche teologo cristiano, ma verbis non es disputandum, lo si può chiamare come si vuole, ma in questione però è il significato. Se, per esempio, il teologo Barzaghi fa un'operazione di questo genere, secondo me non è pertinente, perché te battizzo piscem, vabbè, ti battezzo pesce, ma tu puoi essere sasso, cavolo o qualche altra cosa, non si può giocare con le parole. Ecco, perché? Ma perché stavo dicendo prima, e torniamo a parlare di Dio, sia Dio sia l'antidio hanno in comune
la radice uguale, la stessa radice.
Ecco, hanno in comune la stessa anima. Ora, quando si dice le cose di per sé, Tommaso, creatura per sé considerata est nihil, si considerano le cose come nulla. Ora, pensare che le cose siano nulla non è forse la forma originaria, e qui chiedo scusa a chi ha la fede e fa bene a tenersi la sua fede, ma pensare che le cose siano nulla non è forse pensare alla forma originaria dell'omicidio? Io uccido perché innanzitutto ho dinanzi la nullità possibile o effettuale di ciò che tolgo di mezzo. Allora tu mi dici, ma non possiamo chiamare il tuo essere Dio, non voglio mescolare l'essere con l'origine dell'omicidio, dell'enticidio, del deicidio stesso. Il modo in cui si è intesa la potenza, mi ricollego al discorso di prima, è quella potenza, l'alleanza cioè con la potenza suprema, salvifica, la potenza che richiede luce per essere potente, quella potenza ha in sé il veleno dell'annientamento. È per questo che stiamo attenti, noi vogliamo salvare il mondo, ma se vogliamo salvarlo dal suo avvelenamento, usando il veleno, non riusciremo a salvarlo.
E quello che voglio dire è questo, tu non sei ateo, questo non mi pare ateo, ecco.
Ti ho detto che sia l'ateo sia il non ateo condividono la radice della nullificazione, dell'omicidio, sì, del deicidio. Ma tu dovresti rispondere su questa cosa. Sembra che per uccidere qualcuno si debba innanzitutto considerarlo come nulla?
Io amplio il concetto di Dio nel senso cristiano, nel senso della rivelazione. Ecco, leggo esattamente le parole di Teresa di Calcutta e poi di Kierkegaard, che dicono per quale motivo
io do ragione a Pareyson, e cioè dell'antropomorfismo, e quindi siamo attenti di non usare la parola, ecco, Dio in maniera antropomorfica. Dice: è una bellissima poesia, chi è Gesù per me? All'inizio e alla fine sono aggettivi superlativi, ma a metà il cuore dice questo: Gesù è l'affamato da nutrire, Gesù è l'assetato da dissetare, Gesù è l'ignudo da vestire, Gesù è il senza tetto da ospitare, Gesù è l'ammalato da curare, Gesù è la persona sola da amare, Gesù è un essere umano che non è voluto ed è respinto da accettare, Gesù è il lebbroso cui lavare le ferite, Gesù è il mendicante cui donare un sorriso, Gesù è l'alcolizzato che va ascoltato, è il malato di mente da proteggere, è il piccolo che va abbracciato, Gesù è il cieco cui far la guida, Gesù è il muto cui dare la nostra parola, Gesù è lo zoppo con cui camminare, Gesù è il drogato cui essere amico, è la prostituta che va allontanata dal pericolo, Gesù è il prigioniero da visitare. Ecco, direi, ma allora direi, uno dice, ma e allora il filosofo cosa dice? Bene, vi dico come Kierkegaard, che secondo me è il massimo, il più grande dei filosofi cristiani del secolo scorso, direi che ha vissuto la fede, dice esattamente questo, dice che Cristo è venuto dall'abbassamento, è disprezzato per questo abbassamento da molti. L'invitante è Gesù Cristo in quanto umiliato, ed è lui a pronunciare queste parole di invito, non le pronuncia seduto sulla gloria. Quindi non è neppure, ecco, dice: venite qui, è del tutto comprensibile solo se tu lo pensi nel suo abbassamento. E poi aggiunge: quando a lanciare quelle parole fosse stato un bel uomo. E vi ricordo che da Isaia risulta che era brutto, tra l'altro, quindi proprio chiaramente, fisicamente parlando, fosse un bel uomo, gradevole con voce sonora, in modo che la sua voce armoniosa si diffonde. Un uomo in seta che ognuno considera un onore e un vanto, tutti correrebbero a lui, ma questo sarebbe paganesimo. E Cristo è l'abbassamento. Questo è il punto. Allora qui è chiaro che le categorie razionali, raffinatissime, più direi potenti, metafisiche, non possono rinchiudere questo messaggio. Ecco, e allora qui il rapporto, è, secondo me, è insuperabile di Agostino. Se tu hai una fede la puoi comprendere, e dalla comprensione della tua fede la puoi accrescere, ecco, ma in circolo ermeneutico in questo modo. Sono due forze, ecco, ineliminabili. Tu neghi la fede e la riduci alla ragione, ecco, io ti capisco molto bene, ma è la tua posizione molto, è molto forte. E però il problema è questo, bada che anche tu nel tuo essere hai una fede, è fortissima.
Ma sarebbe la fede in cui consiste la filosofia.
È una forza potente con cui scrivi, con cui difendi la tua tesi.
No, io non credo.
Fede è quello che tu
credi. No, perché no, qui c'è un grosso equivoco, ma passeremo qualche ora qui a
vedere. Perché il rapporto
fra... No, se tu metti le cose nei termini che l'individuo pensa la verità, o come mi pare tu hai detto prima, io posseggo la verità, no, non ne usciremo, perché nessun io può possedere la verità. È la verità il luogo in cui si può parlare di te, di me, di un io.
È la verità, ma chi parla della verità? L'uomo è il
linguaggio indica, amo questa immagine, il linguaggio è il dito che indica la luna, ma la luna è la verità, non il dito. Il dito non so neanche se sia capace di far capire le cose più semplici. Quando parliamo in italiano, chi ti dice che io sto parlando in italiano?
Prendiamo un epistemologo, Kuhn, il grande Kuhn, dice esattamente questo: quando cambia il paradigma scientifico, lo scienziato passa dal paradigma in crisi al nuovo per fede
Sì, ma comunque guarda che tutto quello che stai dicendo o è una fede oppure ha la presunzione di essere invece un discorso incontrovertibile. Se tutto quello che stai dicendo è una fede, ne prendo atto, ce ne sono tante altre e invito ad andare cauti con la fede, perché c'è la fede islamica, c'è la fede cristiana e che sembra che facciano difficoltà a mettersi d'accordo e arrivate allo specifico, per esempio Cristo è o no figlio di Dio, lì non so come possa procedere il dialogo procede sì dandosele, cioè prendendosi…
Ma in tutto quello che il filosofo dice… Ha una forza potente la sua ragione, il suo logos.
Però non hai risposto alla mia domanda. Tutto quello che tu dici, intendi dirlo da fedele o da filosofo?
È qui il punto, che non si possono certo togliere, è un circolo ermeneutico, come dice Agostino, non c'è l'una senza l'altro in una dinamica circolare.
Ecco, allora, dire che una volta sul Corriere ho scritto questa cosa qui a proposito di una posizione estremamente interessante di Papa Ratzinger, dire quello che dici tu, che Ratzinger dice che c'è bisogno della ragione e c'è bisogno della fede, vuol dire, senza saperlo, sottoscrivere la tesi scettica. Perché se la ragione, per essere ragione, ha bisogno della fede, vuol dire che la ragione è inconsistente in
questa
quanto tale.
Questa posizione
è
razionalizzare e negare quella forza potente che c'è in tutti e anche in te
non
molto
forte.
Risposta. Non la puoi negare. No, se ne dico un'altra grossa, ma siccome noi ci vogliamo bene, quindi le posso dire.
Questo è sicuro.
C'è stato un periodo in cui tu non eri allontanato dal cristianesimo. Prima delle elezioni tu dicevi una preghiera in modo assolutamente perfetto. Catturavi tutto e tutti. Lo dicevi con la fede, quindi è ovvio.
Beh, a questo punto bisogna però che dica due parole in proposito.
Sì, ti ricordi questo, eh?
Ma certamente. A un certo momento è emerso che un discorso oggettivamente incompatibile con la fede, quel discorso, che prima era considerato dal sottoscritto come compatibile con la fede, a un certo momento è apparsa la sua incompatibilità.
Ecco,
questo è il motivo.
Sì. Ma io sostengo che non è diventato incompatibile con… La
no,
fede,
non c'è stata nessuna
una fede nessuna… e invece ne hai assunto un'altra dell'essere.
Ma tu puoi dire tutto quello che vuoi.
No, cosa accadeva? Accadeva, professore, vediamo di riepilogare per far capire anche coloro che ci stanno seguendo, che lei prima della lezione diceva una preghiera. E così?
Sì, ma è come forte.
Anche perché io tuttora do del loro agli studenti, penso che ho dato del loro anche a loro.
Certo.
Ecco, sono formalista. Alla Cattolica c'era l'invito a dire questa
preghiera. Non l'obbligo,
questa preghiera. No, c'era l'invito a dire questa preghiera. Dirò che io sono stato allevato in modo pacatamente cattolico, perché mio fratello, per esempio, era studente che frequentava la Normale di Gentile. Quindi io sentivo, ho studiato dei gesuiti come Rousseau e come Heidegger, ho studiato dai gesuiti, ma sentendo però mio fratello, io avevo allora 10-11 anni, mio fratello che mi parlava di Gentile. Da parte di mio padre, che era generale dei bersaglieri e quindi siciliano e quindi tiepidamente cattolico, perché i siciliani sono cattolici a modo loro, e questo era il clima in cui sono cresciuto e in cui dunque non vedevo, avendo primariamente in mente la preoccupazione filosofica, non vedevo nella religione un qualche cosa che stesse come un bastone nelle ruote. A un certo momento è venuto fuori che era un bastone nelle ruote, ma questo senza che il discorso filosofico venisse a cambiare. È venuto a cambiare il giudizio storico sulla compatibilità tra quel discorso e l'atteggiamento religioso.
Ma quello che tu hai detto è vero, ci hanno invitati certo. insieme per riproporre questo dialogo.
Sono io sono in debito con
siccome
Dio.
Siccome 10 anni fa ha avuto molto successo, ho detto proviamoci ancora, ma se andiamo avanti non la finiamo più.
Il professore stava dicendo in debito con Dio.
Sì, ho detto che mi sento in debito con Dio perché abbiamo parlato di queste cose invece di continuare a parlare di Dio. Questo...
Beh, ma grosso modo ci siamo girati attorno però, professore.
Però è così grande che...
Senta, io però riprenderei un attimo perché adesso ovviamente data anche la vostra amicizia, la vostra lunga frequentazione, è inevitabile che ci sia stata anche un po' di questa dispersione. Io riprenderei magari l'ultima riflessione che possiamo lasciare al pubblico, l'ultimo pensiero da parte del professor Reale e da parte sua. Lei concluderà e il professor Reale magari può adesso dire qualcosa. Non so, lei può partire da qualunque punto zile, insomma, anche da un consiglio di lettura oppure di approfondimento, oppure specificando alcune cose di questa serata.
È a mio modo di vedere.